Leo Ferré Rotterdam e siamo al tema del nostro dibattito, il punto di oggi che, come vi dicevo durante la copertina, Mezzogiorno prende spunto da un incontro che si tiene questa sera alla Filanda di Mendrisio, intitolato Violenza domestica, proteggere chi la subisce e i bambini, incontro che sarà incentrato sul tema appunto della protezione delle persone coinvolte oppure come vittime secondarie della violenza domestica. E quindi un ciclo di diversi incontri, e noi vogliamo uscire da questo punto strettamente insomma, legato all'incontro di stasera per capire a che punto siamo nel percorso di prevenzione di giustizia. Dalla conferenza svizzera contro la violenza domestica che si è tenuta nel 2021 è emerso che la polizia nel 2020 ha registrato circa 20.000 reati di violenza domestica, a seguito dei quali ogni 5 settimane è morta una donna. È una violenza che insomma è allarmante da molti punti di vista e non risparmia neppure i bambini, anche quando sono testimoni in diretta. Insomma, noi vogliamo parlare di questi temi con i nostri ospiti e con Elisabeth Sassi, che mi ha raggiunta qui in studio, e le do il benvenuto. Buongiorno Elisabeth.
Buongiorno Lina e buongiorno a tutte le persone all'ascolto. Allora, in merito al tema della violenza domestica, lo ricordiamo, la Svizzera si è impegnata a livello internazionale ratificando la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, conosciuta anche come Convenzione di Istanbul, entrata in vigore appunto per la Svizzera nell'aprile 2018. Allora, noi oggi vogliamo capire a che punto siamo nel percorso di prevenzione e di giustizia a 5 anni da questa entrata in vigore e ne parliamo con la giurista e criminologa Roberta Schaller, che ci ha raggiunto in studio, e con Cristina Finzi, delegata per l'aiuto alle vittime di reati. Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno a tutti.
Allora, per prima cosa partiamo dai dati. Prima ne abbiamo anticipati alcuni, emersi dalla conferenza svizzera contro la violenza domestica che si è tenuta nel 2021. E inizierei da lei, Cristiana Finzi. Quali sono i punti cardine che emergono dalla guida proposta in quell'occasione?
Appunto, questa guida che è stata elaborata nel 2021, che parla proprio dei contatti dopo la violenza domestica, fanno proprio il focus sulle diverse figure che ruotano attorno al tema della violenza domestica. Si è parlato sempre di donne vittime, si è parlato di autori vittime, ma in questo momento i bambini vittime di violenza domestica che vivono in un contesto violento non sono dei testimoni, ma sono delle vittime a tutti gli effetti, perché la violenza che loro subiscono impatta sulla loro crescita e sullo sviluppo emotivo. Quello che è interessante da questa guida è che è una guida fatta proprio per tutti i professionisti che si occupano di cura, di tutela dei minori e che devono prendere anche delle decisioni a seguito di una separazione in un contesto violento. Per cui, però fanno comunque un incipit in questa guida, dicono che è importante fare un distinguo, che i professionisti devono essere adeguatamente formati e fare un distinguo fra quello che è il conflitto, anche acceso all'interno di una coppia, e quello che è un sistema violento. E poi, come dire, questa guida ci fa capire che il tema, l'avete detto voi con le cifre all'inizio, in premessa, all'entrata, sono importanti. Che non è più un problema individuale, di problematiche di coppia, di situazioni individuali, ma un problema strutturale della società. Come dire, questa guida dà anche dei dati, dice che una donna su 5 è vittima di violenza fisica o sessuale nel corso della sua vita, e questo dato ci deve far riflettere. È un dato che ci fa
Certo.
rabbrividire e che ci parla della strutturalità della violenza. Dunque, come dire, è proprio cioè, ci sono delle realtà anche di dipendenza che le donne hanno, è una violenza di genere perpetuata che lo permettono e lo permettiamo noi anche all'interno dei nostri sistemi della nostra società.
E quindi Cristiana Finzi, la strutturalità della violenza, i dati, li abbiamo ripetuti, sono piuttosto allarmanti. E Roberta Schaller, appunto, lei studia da anni questa problematica della violenza domestica, dicevamo piaga davvero sociale complessa, stratificata, e ha già detto citato più volte le distinzioni che conosciamo, no? Fra la violenza fisica, quella psicologica, economica e sessuale. Ecco, è importante tenere conto comunque di questi differenti tipi di violenza, perché?
Sì, è molto importante tenere conto di questa distinzione, soprattutto perché la violenza psicologica è la violenza di base per tutte le altre violenze ed è anche una violenza a sé. E riconoscerne i meccanismi, quindi di controllo coercitivo, di gelosia ossessiva, di manipolazione, denigrazione e isolamento è molto importante perché le vittime possono riconoscere e magari uscirne per tempo e non quando sono già, come diceva prima Cristiana Finzi, in una situazione di dipendenza affettiva dove dopo riconoscere determinati meccanismi diventa molto più difficile.
Perché per esempio si dice spesso che si passa dalla violenza psicologica a quella fisica, che il passaggio è quasi, insomma, d'obbligo.
Sì, di solito il primo tipo di violenza che si fa anche per attrarre la vittima, diciamo, è proprio la violenza psicologica, quindi si inizia sempre con una manipolazione che può passare dal love bombing, questo amore incondizionato, ma è tutto finto. Poi a altre tecniche di una sorta di seduzione, e dopo, una volta che diciamo la vittima è dentro nella rete del ragno, ecco che poi si arriva a tutti gli altri step e poi alla violenza fisica come obiettivo finale di annullamento della vittima.
E c'è qualche esempio magari che ci può fare?
Esempio di
Di casi,
violenza
sì, che lei ha seguito.
psicologica, ma sì, ho delle vittime che per esempio vivevano in casa con una telecamera in ogni stanza e il compagno quando dal cellulare praticamente le visionava tutto il giorno e quando facevano qualcosa che a lui non andava. Anche per esempio come vestiva il bambino, loro chiamavano, quindi sono delle donne che sono videosorvegliate, controllate dai social, controllate con il telefono e quindi è davvero una sorta di accanimento e di atti persecutori continui. Quindi c'è anche questo elemento di continuità e cronicità della violenza che è importante capire. Non sono mai degli atti isolati, ma è sempre un percorso continuo.
Perché proprio atti persecutori sono, eh?
Sono atti persecutori, gli atti persecutori non sono solo lo stalking, ma sono proprio questi atti a fondo proprio di torturare l'altra persona che vengono continuamente messi in atto dall'autore, cioè possiamo dire 24 ore su 7 giorni, cioè è sempre presente. E soprattutto la violenza psicologica, appunto, si dice che è subdola perché è sempre presente nella denigrazione, non ascoltare l'altro, nell'annullarlo, in tanti fattori, quindi ecco, è questo che è veramente destabilizzante per la vittima.
Allora, l'abbiamo appena detto, la violenza domestica si compone di quattro diversi tipi di violenza. E Cristiana Finzi, ieri lei mi accennava al telefono che in caso di violenza domestica è importante che tutti gli autori vengano presi in considerazione. Perché?
Ma guardi, perché allora quando emerge una situazione di violenza e c'è magari un intervento di polizia e c'è magari una denuncia per reati gravi contro come la coazione, come i reati sessuali, in questo momento può essere che una donna con i propri figli decide di mettersi in protezione. E allora, come dire, noi offriamo anche una protezione, paghiamo i primi 35 giorni presso le case protette, che ce ne sono due in Ticino, la Casa delle Donne e la Casa Armonia, e in questo momento è importante, soprattutto se ci sono presenti dei minori, che possono essere accompagnati al meglio, perché magari verso il presunto autore viene anche emessa una misura di allontanamento, cioè che il presunto autore non deve avvicinarsi alla vittima. In questo momento qui, a volte, in una super cautelare, viene deciso che però il minore deve continuare a sentire il proprio padre, perché nella maggior parte delle situazioni riguardano comunque autori di sesso maschile, devono continuare a vederlo, e questo è un controsenso, perché da qualche parte c'è una misura di allontanamento nei confronti della persona vittima, che nella stragrande maggior parte dei casi è la madre, e il minore però fa da tramite. E allora, come dire, capire meglio che in queste situazioni di violenza è importante prima di tutto fermare la violenza, determinarsi, far sì che l'autore, il presunto autore, riconosca le proprie responsabilità affinché possa esercitare al meglio il suo ruolo parentale. Perché, come dire, per troppo tempo si è negato il fatto che un cattivo marito fosse un bravo padre. Invece, come dire, un cattivo marito è anche un cattivo padre, perché da qualche parte insegna la violenza nella sua quotidianità, 24 ore su 24, nel modo di relazionarsi. L'abbiamo vista nelle forme di violenza dette prima, tutta la violenza psicologica che va a minare profondamente l'autostima dell'altro genitore, che ha anche un compito educativo. Dunque, come dire, considerare il punto di vista del minore, che comunque è la persona più fragile perché è un essere in crescita, è fondamentale, ed è tutto e bisogna considerare l'interesse superiore nel minore in quel contesto, e naturalmente anche verso l'autore, per poter essere accompagnato, e ci sono dei percorsi che vengono attuati di accompagnamento qui in Ticino presso l'ufficio dell'attività riabilitativa.
Quindi la tutela del minore è naturalmente anche molto importante. Poi, Roberta Schaller, ci sono anche delle problematiche che riguardano le leggi, no? Lei ha studiato a fondo anche le falle del nostro sistema giuridico nei confronti della protezione delle vittime, e per esempio, ce l'aveva detto anche in trasmissione, una cosa insomma che ci lascia abbastanza basiti: non c'è una legge specifica sulla violenza domestica in Svizzera.
No, non c'è una legge specifica e non ci sono degli articoli del codice penale che rappresentano tutti e quattro i segmenti, quindi la violenza sessuale, psicologica, economica e fisica. E quindi, a parte la violenza sessuale e la violenza fisica, tutte le altre due sono completamente dimenticate. Abbiamo visto che sono comunque, la violenza psicologica è la base di tutte ed è una delle violenze cardine, cioè una delle violenze, è da lì che inizia tutto. E quindi, ecco, e inoltre, prendendo sempre tutelare le vittime, fare questi patchwork di articoli del codice penale, non si tiene conto, come dicevo prima, della cronicità e della continuità della violenza e dell'elemento psicologico, l'intenzionalità di fare del male all'altra persona. Quindi e questo è importante.
Questo è importante, sì, ma c'è almeno un progetto di legge, dei gruppi di lavoro, insomma, stiamo andando verso una legge specifica sulla violenza domestica, o siamo proprio ancora molto lontani?
Ma per il momento, da quello che ne so, siamo lontani. Mi sono messa io a guardare le cose, però. Ma adesso c'è stato, appunto, hanno fatto un articolo per il revenge porn, e so che agli atti anche un articolo per lo stalking, ma manca, secondo me, ancora la parte più importante, cioè proprio degli articoli specifici per la violenza domestica, che, appunto, come diceva prima Cristiana Finzi, è una violenza molto complessa. Ci sono più attori, ci sono più situazioni.
Strutturale e stratificata, no? Diceva. Quindi.
Infatti, quindi complessa, e quindi deve avere degli articoli a sé, non può essere messa dentro in altri articoli che si occupano di altri tipi di violenze.
Forse
si dica, forse dica. Cristiana Finzi.
I cantoni sono stati consultati per introdurre anche in Svizzera, nel codice penale, la legge sullo stalking, che questo è sicuramente molto importante, che lo stalking rientra comunque nella violenza domestica, e lì faremo sicuramente un passo in avanti, perché prima per le vittime era molto difficile provare il reato di stalking, che era contemplato in un'altra sottospecie di reati. Ma forse a livello ticinese c'è comunque una modifica totale della legge di polizia che prevede comunque anche la base legale per il gruppo prevenzione e negoziazione per quello che riguarda le minacce, proprio perché, come si diceva prima, anche con i mezzi tecnologici del giorno d'oggi è più facile anche perseguire e minacciare qualcuno, e questi sono comunque dei passi avanti che mi sembra importante riconoscere.
È stato detto più volte che spesso non viene presa in considerazione la cronicità della violenza, e anche lei, Cristiana Finzi, prima diceva che un contesto violento influenza il comportamento relazionale sia della vittima che dell'autore della violenza. Ecco, in questo senso, la giustizia riparativa della quale si occupa lei, Roberta Schaller, che cos'è e qual è il suo obiettivo?
Allora, l'obiettivo della giustizia riparativa è di riparare e ricucire la relazione con gli altri, con se stessi, laddove c'è stato un danno, quindi una violenza. Ma i benefici sono visti sia sulle vittime che sugli autori, perché voglio dire che l'obiettivo della giustizia riparativa non è l'incontro finale tra autore e vittima, come spesso si pensa, ma è proprio una riabilitazione autore-vittima separatamente. I benefici sulle vittime, la good practice ci fa vedere che appunto riduce l'ansia nelle vittime, la paura, il bisogno di vendetta fisica sull'autore, e aiuta le vittime a chiudere un cerchio laddove magari la giustizia retributiva non gli dà quella soddisfazione che loro cercavano. E benefici sugli autori, come ha detto prima Cristiana Finzi, si vedono per esempio al momento dell'assistenza riabilitativa degli autori, che anche è un'assistenza che si basa su concetti di giustizia riparativa, quindi c'è meno recidiva e riconoscono poi le loro responsabilità del danno che hanno causato.
E quindi questo gruppo di giustizia riparativa, no, è dovuto anche al fatto che soprattutto nella Svizzera italiana si fa fatica a denunciare le violenze subite, anche a confidarsi appunto con persone appunto di fiducia, e quindi questo gruppo di giustizia riparativa al quale ha fatto riferimento Roberta Schaller sta lavorando in questo senso, e comunque c'è un approccio che è quello che porta avanti anche Cristiana Finzi. Voi che cosa aggiungete a quello che già insomma si sta facendo, in particolare nella Svizzera italiana?
Ma è una complementarità, cioè quello che fa la LAV è assolutamente importantissimo, a ecco, prescindere da tutto il resto. È semplicemente un altro tipo di approccio che si dà, con dei concetti in giustizia riparativa e concetti per esempio che vengono dalla traumatologia o altre pratiche, ma non toglie niente all'enorme lavoro che fa e che è assolutamente necessario che fa la LAV.
E Cristiana Finzi, il vostro lavoro con la LAV, magari vogliamo ribadire, no, i vostri risultati principali, perché effettivamente è comunque un lavoro sul territorio molto importante, no, che vi sta dando anche dei risultati.
Ma guardi, il nostro è un servizio di aiuto, esistiamo perché c'è una legge federale che ha appena compiuto 30 anni e che da qualche parte si è rimessa in discussione, nel senso che c'è stato un congresso il 12 di settembre in cui si è detto: a 30 anni della LAV è proprio tutto a posto, cos'è che possiamo migliorare per accompagnare meglio le vittime? E come diceva bene lei, le vittime faticano a denunciare, dal 10 al 22% delle persone segnalano alla polizia, e poi c'è un sommerso difficilmente quantificabile. E allora ci si è detti, probabilmente nell'accompagnamento anche nelle fasi di tutta la procedura penale, per esempio una cosa molto importante, sappiamo che per reati gravi il presunto autore ha il diritto dell'avvocato della prima ora, la vittima non ha possibilità di accedere all'avvocato della prima ora se non passa attraverso il nostro servizio, che possiamo riconoscere l'accompagnamento di un avvocato. Una vittima che va a denunciare si può trovare sola di fronte a un verbale impegnativo, faticoso, in cui magari anche sotto shock perché magari ha subito l'aggressione il giorno prima. Dunque ci rendiamo conto che nella procedura penale concreta, che è complementare sicuramente la giustizia riparativa, dobbiamo migliorare l'accompagnamento delle vittime affinché possano essere anche credute, perché sovente ci sono delle domande che vengono fatte in cui la vittima si sente di dover giustificare il proprio comportamento. Come dire, la vittima ha già introiettato dentro di sé il senso di colpa, per esempio, non so, in mente una situazione di una donna che ha subito uno stupro, che era uscita in discoteca e che poi si era sentita porre la domanda: ma lei perché ha bevuto, perché ha accettato?
Sì,
no?
Sì, inaccettabile, sì.
E questo tipo di domande non possiamo permettercele di farle, perché da qualche parte è il comportamento opposto dell'altro che è inadeguato e va sancito e va perseguito.
E rimanendo sempre nell'ambito di reati gravi, per quanto riguarda invece la sfera della prevenzione della pedofilia, in Ticino lo sappiamo da diverso tempo che sta per chiudere l'associazione Io No, che era l'unica antenna antipedofilia che si proponeva di prevenire gli atti sessuali nei confronti dei minori, però attraverso l'ascolto di chi ha queste pulsioni. E come mai ci troviamo di fronte a questa che sembra essere anche una resistenza culturale? Non so chi delle due mi vuole rispondere per prima.
Ma Cristiana, vai.
Buona la domanda. Come dire, è vero che l'associazione Io No nasce come antenna dell'associazione Di No, che è stata una precursrice a livello svizzero come l'istituto Forio rispetto a queste persone, come dire, che provano delle pulsioni. Qui usciamo dalla violenza domestica, entriamo nell'ambito della pedofilia, di persone che provano delle pulsioni pedofiliche nei confronti dei minori e che consumano della pedopornografia. E come dire, queste persone non sono ancora passate all'atto, ma sentono dentro di loro un disagio cresciuto e, come dire, necessitano di un aiuto, come delle persone alcoliste, per esempio, o altre categorie. È chiaro che c'è la chiusura di questa associazione. So che il Cantone ha dato un contributo e, come a tutte le associazioni, dà un contributo che si basa comunque su degli obiettivi qualitativi e quantitativi, e questo è uguale per tutti, ecco. Capisco che questa è un'antenna importante per tutta una serie di reati e pulsioni che necessitano di un adeguato accompagnamento e ascolto.
Roberta Schaller, anche lei in conclusione, perché fra pochissimo c'è il radiogiornale, voleva dire
sì,
qualcosa sull'associazione Io No.
Ma appunto penso che chiuda anche per il fatto che i predatori sessuali tendono a non riconoscere il danno causato o il danno che potrebbero causare, proprio per questa gestione degli impulsi e questo modo di comportarsi in questo ciclo del predatore. Quindi mi immagino che le autodenunce siano molto molto poche.
E può confermare Cristiana Finzi, saranno quasi inesistenti le autodenunce.
Ma non credo, ecco. So che l'associazione Di No, che esiste in Vallese, ricevono parecchie segnalazioni, ma soprattutto via i professionisti, via gli psicologi, via gli psichiatri.
Certo.
Per cui non arrivano direttamente, non c'è questa immediatezza, perché comunque
no, infatti
la persona...
penso che quello che voleva dire
sì,
anche Roberta
quello che
Schaller,
ho detto io,
certo.
Sì.
Oh, perfetto, d'accordo.
Bene.
Noi siamo arrivati alla conclusione del nostro tempo insieme e quindi ricordiamo l'importante evento di sensibilizzazione sul tema della violenza domestica che si terrà questa sera alle 18 presso la Filanda di Mendrisio, al quale interverrà anche Cristiana Finzi, e inoltre ricordiamo anche l'incontro con la criminologa Roberta Schaller per scoprire come individuare e come comportarsi di fronte a episodi di violenza psicologica il 28 settembre alle ore 20:30 presso la sala del Consiglio Comunale di Cadenazzo.
Quindi domani alle 20:30 a Cadenazzo, giusto Roberta? Cosa stava?
Sì, vedevo che alle 20 mi sembra.
Alle 20, ok.
E poi volevo ancora segnalare che il 14 di ottobre ci sarà un importante evento all'USI promosso da USI in Ascolto, il servizio Pari Opportunità, sulla manipolazione psicologica e la salute mentale.
Ecco, di questo poi parleremo più avanti, quindi ricordiamo al momento questi due appuntamenti. Grazie molte, grazie Roberta Schaller, grazie Cristiana Finzi per essere state con noi, grazie molte a Elisabeth Sassi, e fra 30 secondi il Radio Giornale delle 13.
Grazie a voi.
Grazie
a voi, buona giornata.